Ed eccoci al Voi che sapete, diamo subito benvenuto a Giovanni Conti in studio.
Buon pomeriggio a te Martino e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Oggi parliamo di la musica nei geni, abbiamo voluto dare questo titolo. La scienza dimostra che il piacere per la musica è in parte ereditario. In fondo forse l'abbiamo sempre un po' intuito, ma ora uno studio scientifico in collaborazione con il Max Planck Institute, pubblicato anche sulla rivista Nature Communications, ci dimostra empiricamente che il piacere per la musica è almeno in parte un tratto genetico.
Eh sì, la musica gioca un ruolo, possiamo dire, centrale per l'essere umano, nei legami sociali e anche nell'interazione culturale, ovviamente. Ma ognuno di noi ha un rapporto diverso con la musica, perché alcune persone apprezzano la musica più di altre, è un interrogativo legittimo. E la ricerca condotta da un gruppo studiosi internazionali si è focalizzata sui gemelli monozigoti, dove il materiale genetico è molto simile.
I risultati dimostrano quindi che la capacità di apprezzare la musica è di fatto almeno in parte ereditaria, e siamo in compagnia proprio di uno dei ricercatori che ha firmato questo interessante studio, che è in nostra compagnia. Diamo il benvenuto a Giacomo Bignardi.
Buongiorno Martino.
E naturalmente non vogliamo solo affrontare il discorso dal punto di vista scientifico, vogliamo anche avere uno sguardo storico e più approfondito sui fattori prettamente musicali, e quindi abbiamo chiesto al musicologo Giuseppe Clericetti di essere con noi. Buon pomeriggio Giuseppe.
Buongiorno Martino e Giovanni, buongiorno al dottor Bignardi.
Ecco, io inizierei proprio con Giacomo Bignardi, lasciandogli proprio la parola per spiegarci in cosa consisteva questo studio, di cosa vi siete occupati, come si è svolta la ricerca e poi quali sono stati i risultati che avete ottenuto.
Allora, intanto avete fatto un'introduzione fantastica e avete già detto un pochino il perché di questa ricerca. Ci sono persone a cui la musica piace di più, ci sono persone a cui la musica piace di meno, e una domanda legittima è cercare di capire che cosa causi queste differenze. E siamo partiti da uno spunto, che è uno spunto un pochino più un aneddoto, del fatto che ci sono persone che riportano una sorta di resistenza, diceva Oliver Sacks parlando di Freud e la sua relazione con la musica, o irritazione, per esempio quando parliamo dello scrittore Nabokov, parlando di quello che lui diceva essere una successione di suoni, parlando della musica, per cercare di capire perché ci sono persone che effettivamente la musica non la ascoltano o non ha un effetto per loro. E lo spunto è partito da non solo un aneddoto, ma anche una ricerca scientifica dei miei collaboratori, due dei collaboratori, Ernest Masserrero e Robert Zatorre, che qualche anno fa hanno descritto una condizione, l'anedonia musicale, in cui ci sono individui incapaci di provare piacere dalla musica, nonostante il fatto che non abbiano problemi uditivi, non abbiano problemi percettivi dal punto di vista musicale, e riescono a provare piacere da altri tipi di stimolazioni. Quindi la domanda che ci siamo fatti è questa condizione qui l'anedonia musicale è una condizione congenita, è una condizione influenzata da fattori genetici? E come avete appena detto, l'idea è stata quella di sfruttare il metodo dei gemelli. Il metodo dei gemelli, in particolare osservando la similitudine tra i gemelli omozigoti o monozigoti e comparandola con quella dei gemelli eterozigoti o dizigoti. Invece che guardare a questa condizione come una condizione ti piace la musica o non ti piace la musica, abbiamo guardato a questa condizione da una prospettiva più continua, come uno spettro, e abbiamo deciso di utilizzare lo stesso questionario che viene usato, possiamo dire, per diagnosticare questa condizione, l'anedonia musicale, che si chiama il Barcelona Music Reward Questionnaire, il BMRQ, che è un semplicissimo questionario in cui persone possono riportare le loro relazioni con la musica, la loro esperienza emotiva. E abbiamo utilizzato questo metodo collezionando dati in un grande registro di gemelli, un registro di gemelli che viene gestito dal Karolinska Institute a Stoccolma, Fatemi dire che questo progetto è stato il frutto di una collaborazione tra due Max Planck, il Max Planck per psicolinguista in Nijmegen e quello per l'empirica estetica a Francoforte, ed è stata un'idea che è nata da una sorta di ignoranza su quell'esperienza interessante, che l'esperienza qualitativa con la musica, e la curiosità di cercare di capire che cosa contribuisce. La risposta in realtà è semplicissima, perché una volta che siamo riusciti a ottenere dati su gemelli omozigoti ed eterozigoti, i dati hanno parlato in modo molto chiaro e i gemelli omozigoti erano due volte o più di due volte più simili rispetto a quelli eterozigoti nella loro capacità di provare piacere dalla musica. E quindi siamo riusciti a ottenere una stima, sotto certe assunzioni statistiche, del peso dei fattori genetici sulla variabilità nella capacità di provare piacere, e abbiamo messo un numero, 54%, che semplicemente significa il 54% della variabilità nella capacità di provare piacere dalla musica sembrerebbe essere sotto influenza di fattori genetici.
Ma sì, dica dottor Bignardi, lo stavo interrompendo, mi dica, continui. Ah,
no, ma guardi che io continuerei a parlare tutto il pomeriggio, perché questo è il risultato.
Beh, l'abbiamo invitato per quello.
Perfetto. No. Questo è il risultato magari più semplice. Ci sono altri due risultati che io trovo molto interessanti. Il primo è il fatto che non solo noi abbiamo utilizzato dati da questionari sul piacere musicale, ma abbiamo utilizzato anche dati da questionari sulla sensibilità al piacere un po' più generale, e dei dati un po' più oggettivi sulle capacità discriminatorie musicali, per esempio la capacità di sapere discriminare tra ritmi diversi o melodie differenti. E avendo questi dati all'interno di questo registro dei gemelli, siamo riusciti a utilizzare a creare un modello statistico che ci ha dato delle stime dell'effetto dei fattori genetici su, per esempio, la capacità di percepire la musica e la capacità di provare piacere dalla musica. Abbiamo visto che ci sono dei fattori genetici comuni, ma una grande porzione della variabilità nella capacità di provare piacere era indipendente da questi altri fattori. Quindi abbiamo trovato una sorta di dissociazione tra fattori genetici che spiegano la capacità di percepire e la capacità di provare qualcosa dalla musica. Questo è un risultato molto interessante.
Sì, esattamente. Oserei dire assolutamente affascinante per dei profani come noi. Evidentemente una ricerca scientifica deve restringere il campo a un campione, in questo caso sono stati i gemelli monozigoti, ma nel corso della storia della musica abbiamo assistito anche, come dire, ad uno scambio di geni di generazione in generazione, dove la consanguineità ha giocato un ruolo fondamentale. Giuseppe Clericetti, famiglie di musicisti più o meno, come dire, che hanno assorbito di generazione in generazione più o meno il genio del capostipite, ce ne sono stati, e anche di grande popolarità.
È proprio vero, sì. Innanzitutto, anche a me risultano affascinanti queste ricerche scientifiche. Purtroppo io non sono riuscito a individuare nel corso della nostra storia della musica, diciamo di almeno degli ultimi 600-700 anni, nessun compositore gemello. Purtroppo non ce l'ho fatta.
Questo può interessare il dottor Bignardi, che dice la passione per la musica c'è, ma non ci sono dei gemelli che si sono dati alla musica.
No, ho trovato degli esecutori gemelli, il caso più interessante forse è dato da Christina e Michelle Norton, americane, che hanno già registrato parecchi dischi, ecco, però è un caso su migliaia, ecco, peccato. Comunque, come dicevi Giovanni, noi siamo in presenza di importanti, le chiamiamo dinastie, perché dal punto di vista, diciamo, della divulgazione musicale è molto bello, è molto interessante, appassionante, no? Per esempio, pensare, l'esempio più clamoroso è senz'altro quello della famiglia Bach, perché ci sono stati 7 dico sette generazioni di musicisti tra i Bach, tra la Turingia e la Sassonia, a partire dal 1550 fino a oltre il 1800, si parla di 50, 60, forse 70 membri della famiglia Bach che sono stati musicisti più o meno professionisti. Addirittura, è una cosa che mi fa impazzire, in Turingia nel 1600-1700, quando si parlava di un Bach, significava parlare di un musicista, era quasi sinonimo, no? Parlare di Bach o di musicista, questa è una cosa che mi fa impazzire. E ci sarebbe molto evidentemente da parlare, non solamente dei Bach, siamo in presenza di varie, tra virgolette, dinastie di musicisti. Non possiamo dimenticare Domenico e il papà Alessandro Scarlatti, fra i più famosi, i Couperin, tra papà, figlio, zii, nipoti, i Bononcini, San Martini, i Haydn, i Mozart, evidentemente. Bisognerebbe lì indagare e capire il peso dei geni e evidentemente il peso dell'ambiente, che non si escludono, anzi si potenziano vicendevolmente, non è vero?
Certo, sì. Cioè, anche, diciamo, a quell'epoca era anche normale che il figlio imparasse il mestiere del padre, c'era un po' questa tradizione, e dunque si crea proprio quel classico argomento: cos'è più importante, i geni, la predisposizione genetica o diciamo, il contesto in cui uno cresce, il tessuto sociale in cui uno si avvicina alla musica. Giuseppe, come vedi questa situazione?
Ma allora, possiamo parlare sicuramente del modello un po' artigianale della bottega, soprattutto per le professioni liutaie, no? Gli organari è il caso più evidente, più clamoroso. Lì si tratta proprio di bottega, come il calzolaio o come l'idraulico, ecco. Però meno, secondo me, per i compositori. Addirittura ci sono stati nel corso della storia della musica dei compositori che sono diventati tali nonostante l'ambiente familiare, che era molto avverso alla carriera di un musicista. Sono numerosissimi questi casi, sono secondo me quasi più numerosi dei casi di trasmissione del sapere. Non so che cosa ne pensate.
Il dato ci, come dire, ci lascia riflettere sul fatto che nei periodi a cui ti riferisci, evidentemente il desiderio di diventare musicista ha assunto una forza tale da andare contro anche le imposizioni paterne, ma potremmo andare anche oltre la musica per questo discorso. Io direi nel frattempo di ascoltare qualcosa che viene da un musicista, da un compositore che tutti abbiamo definito geniale.
Beh, non potevamo non parlare di Mozart, esatto. Se si parlava di geni e musica. Questa è una marcia in re maggiore che abbiamo sentito con Enrico Nofri alla direzione della Münchner Kammerorchester. E Mozart, diciamo, è l'esempio più innegabile di genialità, insomma, componeva già, era una predisposizione naturale. Poi c'è da dire che si è dedicato, ha viaggiato, ha studiato con i più grandi maestri del suo tempo, prima di tutti col padre, poi con...
Figlio di un ottimo musicista e fratello di una sorella che Giuseppe, sì. Dici tu, pare che se non fosse stata brava come lui, ma addirittura meglio sarebbe stata se il fatto di essere donna ha giocato un ruolo direi determinante. Che ne dici?
Decisivo, sì. Il maschilismo imperante che continua ancora oggi purtroppo ha fatto sì che Nannerl, la sorella di Mozart, non abbia potuto intraprendere una carriera di musicista, e tutto sta a dimostrare che lei avesse delle doti uguali a quelle del fratello. Cioè Leopold, il papà, ha fatto di tutto per il figlio e non ha fatto nulla per la figlia. Ma lo stesso discorso per Fanny Mendelssohn, la sorella dotatissima di Felix, che è stata osteggiata in maniera clamorosa. E non dimentichiamo che i coniugi Schumann, Robert e Clara Wieck, hanno fatto di tutto per osteggiare i loro figli. Cioè, se vabbè, a un certo punto il povero Robert è finito male, lo sappiamo, per problemi di depressione, tentato suicidio e così via. Clara Schumann, che ha dovuto badare alla crescita dei suoi numerosi figli, sembra che li abbia osteggiati pesantemente, cose da non credere.
Assolutamente. Ecco, tornando adesso a Giacomo Bignardi, volevo chiedere, alla luce di quanto ci hai spiegato prima riguardo dunque a questa prova empirica dell'eredità genetica, il piacere della musica che è un tratto genetico, dunque quali sono i prossimi passi, i prossimi orizzonti dunque della ricerca in questo ambito?
Ma io non posso fare a meno che riprendere le parole di Giuseppe qui quando ha menzionato al potenziamento della natura e cultura, questa interazione, perché la musicalità può essere concettualizzata come un fenomeno biologico, ma la musica è un fenomeno culturale e non esiste natura senza cultura. È l'esempio, per esempio, della differenza tra un bambino e una bambina musicale in un periodo in cui le donne potevano essere discriminate avrebbe cambiato risultati da un punto di vista statistico, perché la genetica si esprime solo quando può essere espressa. Quindi in qualche modo la direzione verso il futuro, ci sono due grandi direzioni secondo me verso il futuro, e tutte e due parlano di trasmissione generazionale. Trasmissione generazionale e anche di sviluppo personale. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo trovato un fattori genetici che contribuiscono al piacere musicale in un campione svedese di adulti. Però se guardiamo indietro nella letteratura, uno studio recente ha indicato che, per esempio, i fattori genetici sembrano spiegare molto meno la variabilità in dei bambini molto più piccoli, in cui i fattori ambientali, soprattutto quelli condivisi al nucleo familiare, sembrano essere un pochino più prevalenti. Che cosa vuol dire? Questo è un fenomeno quasi un pochino non intuitivo, ma è l'idea che questa ereditabilità può cambiare durante la vita, perché se abbiamo dei fattori genetici e delle predisposizioni quando siamo piccoli, un insieme di cascate di interazioni con le persone che ci sono vicine, ma anche fenomeni di selezione di nicchia in cui la nostra predisposizione ci porta a selezionare dei certi tipi di ambiente, amplificano questi tipi di fattori genetici che interagiscono in qualche modo con la cultura, che li può sopprimere o li può in qualche modo nutrire. E questo è il punto di vista dello sviluppo, è un certo tipo di ricerca che potrebbe diventare una ricerca longitudinale su come queste abilità sia percettive che produttive si sviluppino. E il primo invece, questi fattori intergenerazionali si possono essere sia dal punto di vista di come questa trasmissione avviene nei nuclei familiari, ma non solo dell'abilità, ma soprattutto del piacere, che è una cosa di cui non sappiamo molto al momento, e l'altra invece è una quasi, e questa è una cosa che mi fa impazzire perché sembrerebbe quasi fantascienza, è che se ci sono dei fattori genetici, come il nostro metodo dei gemelli ci ha suggerito, allora la domanda è: dove sono questi fattori genetici? In quale parte del genoma questi fattori sono espressi? E non solo come influenzano la biologia, probabilmente nel cervello, ma in quali parti del cervello, ma in quali parti del genoma e in quali parti, da un punto di vista evolutivo. Cioè, noi possiamo andare a cercare nel genoma se ci sono associazioni statistiche con la capacità di provare piacere, e possiamo rispondere a domande in modo indiretto rispetto a queste parti del genoma se hanno per esempio avuto un ruolo significativo nell'evoluzione dell'essere umano in contrasto con altre specie e addirittura in contrasto con altre specie umane come l'uomo di Neanderthal o altri tipi di specie. E questa per me veramente è una nuova era, un po' particolare, un po' difficile, ci sono un sacco di assunzioni, ma è frontiera, quindi vedremo nel futuro dove ci porterà.
Giacomo Bignardi, da genetista, questo ragionamento, questa riflessione che lei ci ha portato sul versante evidentemente della musica, può essere allargato anche ad altre situazioni, o lo troviamo, o lo dobbiamo collegare non strettamente alla musica, ma alla questione delle arti e della cultura?
È una bellissima domanda. Il mio dottorato non è solo sulla musica, ma è proprio sulla questione della sensibilità alle arti e di cercare di capire se riusciamo a trovare dei fattori genetici che sono condivisi con questa parola grande che è le arti e la musica in se stesso, se ci sono dei fattori che sono specifici e come questi fattori chiaramente vengono influenzati dal periodo culturale in cui le persone vivono. Con la musica, nonostante sia un fenomeno culturale molto complesso, ho avuto meno problemi. L'arte con la maiuscola include così tante cose ed è una parola così ricca di connotati culturali che sto facendo un po' più fatica. Chi vivrà vedrà nei prossimi anni.
Giuseppe Clericetti, pensando giustamente, come lei chiamate tu, a queste grandi dinastie, in alcuni casi, citavamo prima Mozart, abbiamo avuto il figlio che evidentemente è passato alla storia come più grande del padre. Forse se il padre avesse avuto le occasioni avute dal figlio, avremmo avuto dei risultati diversi. In generale però io mi sento di dire, ma smentiscimi come vuoi e come puoi, in generale mi sento di dire che i grandi capistipite, penso a Johann Sebastian Bach, non sono mai o quasi mai stati eguagliati da coloro che sono venuti dopo.
È interessantissima la domanda, veramente, veramente come il caccio sui maccheroni, perché stavo proprio pensando ai padri e ai figli, ai padri ingombranti, come il caso, anche come il caso di Mozart, che è stato, ce lo dimentichiamo, ma è stato padre di parecchi figli, ma soprattutto Bach. Allora ogni tanto ci pensiamo e diciamo: ma ragazzi, questi poveri figli, no? Con questo macigno di padre colossale, ma cosa puoi fare come figlio di Johann Sebastian Bach? In realtà, secondo me, è una prospettiva un po' sbagliata, perché se pensiamo a quel periodo, Johann Sebastian Bach non era celebre per nulla. I pochi che lo conoscevano lo consideravano antiquato, assolutamente passato di moda. I figli di Bach, i figli musicisti di Bach, soprattutto quelli veramente importanti che hanno fatto una certa carriera, Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christian, erano molto più celebri del padre, hanno fatto una carriera molto interessante. per fortuna loro, nel frattempo la moda era molto cambiata, no? L'estetica. Quindi la musica di Carl Philipp è evidentemente qualcosa di completamente differente dal padre. Noi diciamo perché nel frattempo la moda era cambiata e per fortuna loro, perché non avrebbero potuto evidentemente giocare con il padre, no? Non c'era gioco, non c'era partita. Per cui ecco, la prospettiva è un po' differente forse. Mozart ha avuto dei figli anche musicisti, ce ne occupiamo poco, troppo poco forse, ma per esempio grazie all'intelligenza di uno dei figli di Mozart, il figlio milanese di Mozart, che noi oggi possediamo il suo pianoforte, che grazie appunto al figlio è ritornato nella casa natale del babbo e oggi fa bella mostra di sé a Salisburgo.
Dunque, sì, degli argomenti davvero molto, molto variegati, molto interessanti, che partono tutti da questa ricerca, da questa, diciamo, dal fondamento di questa evidenza empirica che dimostra che la genetica, il piacere per la musica, e dunque la musicalità è un tratto ereditario, e come ci spiegava bene Giacomo Bignardi, ci offre veramente degli spunti, dei nuovi orizzonti davvero notevoli. Addirittura si parlava della possibilità di scoprire in che momento la musicalità è entrata, diciamo, nel genoma umano, no? E dunque, siamo quasi in chiusura. Direi a sto punto, Giovanni, se sei d'accordo, di lasciare ancora un'ultima parola a entrambi i nostri
ospiti. Direi Giuseppe Clericetti, un ultimo sì. Sguardo di natura storica.
Mi permetto, lo so che siamo in chiusura, mi permetto
tranquillo,
di
abbiamo ancora qualche minuto.
La domanda che nel frattempo mi ha scritto un'ascoltatrice, tra l'altro musicista, mi chiede: ma un giorno nel futuro potremo clonare questo genoma del piacere musicale?
Io spero di no. Giacomo Bignardi?
Io mi astengo dalla risposta. È possibile astenersi e la lasciamo per la prossima intervista.
La lasciamo per la prossima intervista, però chiediamo qualche parola di chiusura di questa bella puntata di Voi che sapete.
Giacomo Bignardi.
Sempre da parte mia, io posso dire intanto che è stato un piacere essere qui con voi e ho apprezzato incredibilmente il dialogo tra una scienza, una genetica della musicalità e una musicologia della musica. E penso proprio che se un qualcosa da portare a casa dovrebbe essere che non esiste natura senza cultura e l'interazione tra le due forze è sempre un centro della genetica e in modo particolare della genetica della musicalità.
Grazie mille allora Giacomo Bignardi per essere stato nostro ospite. Noi ci salutiamo, salutiamo attualmente anche Giuseppe Clericetti per questi due binari paralleli che uniti abbiamo sentito queste belle parole, musicologia e scienza genetica. Ci salutiamo con un pezzo per pianoforte proprio di Carl Philipp Emanuel Bach, figlio del grande Johann Sebastian. E auguriamo allora ai nostri ospiti un buon proseguimento e buona Pasqua.
A entrambi.
Grazie, saluti a tutti.
Buon pomeriggio.
Saluti a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.